Qualcuno ha detto Dio, una parola che non mi dice nulla. Io lo chiamo colui che ha pensato tutto il mondo, architettandolo, creandolo, a partire dal pensare, proprio che sprigiona dallo spirito pensatore, è il sommo pensatore. Si è creato tutto il mondo, ha pensato tutto il mondo. E i suoi pensieri vivono, operano dentro tutte le cose. I greci, anche il Vangelo di Giovanni, nel cristianesimo, il Vangelo di Giovanni, per esempio, non lo chiama Dio, sarebbe una cosa troppo astratta, non lo chiama il Cristo, ve l'ho detto tante volte, lo chiama il sommo pensatore. Voi qui a Roma avete tutti studiato greco, me lo traducete in greco il sommo pensatore, logos. Logos è il sommo pensatore. Peggio di quello lì non si può. Intendevo dire meglio. Meglio non si può. Così come nella pietra, adesso lo dico in un altro modo, butto lì le cose e poi nella discussione vediamo un po' cosa afferriamo. Così come nella pietra opera, vige lo spirito della forma, che pensa forme. Così come nella pianta vive, opera, agisce lo spirito che pensa pensieri in movimento, pensieri in metamorfosi, in crescita, in cambiamento continuo, così nell'animale salta fuori un'altra cosa in più, animale, per fortuna che noi abbiamo ancora lingue, che l'animale, se io lascio via le, ci resta l'anima. Quindi l'animale è, diciamo, la creatura intrisa di forze animiche. Faccio una domanda. Una pianta può sentire, vivere animicamente la fame? C'è gente che ha delle belle pianticelle sul balcone, eccetera, o nel giardino, e dice, sì, le mie piante, quelle degli altri forse no, ma le mie piante, quando gli manca l'acqua, e soffrono la sete, soffrono. Possono soffrire le piante? No! Se no, comincerebbero a essere animalucci. E la scienza dello spirito dice, guarda che tu hai un essere che ha dei sentimenti, che ha un vissuto interiore, un eco interiore del mondo esterno, soltanto se c'è un corpo astrale. E nella pianta non c'è nulla di corpo astrale, c'è il corpo eterico, al 100%, ma non c'è nulla di corpo astrale. Appena tu hai un animale, c'è subito il corpo astrale, a partire dai più piccoli insetti, ma c'è il corpo astrale, se no non sarebbe un animale. Quindi l'anima è il vissuto, tutti i sentimenti, gioia, dolore, simpatie, antipatie, eccetera. Questa è l'anima. Quindi in una cellula, stiamo parlando di salute e di malattia. No. Il corpo, il nostro corpo, è sano o è malato a seconda delle forze formanti che ci sono, perché forme ci vogliono, il polmone deve avere la forza giusta, forze viventi, vitali, forze animiche o astrali, vitali, eteriche, animiche o astrali, e per quanto riguarda l'uomo, quindi le forze formanti sono nelle pietre, le forze formanti più vitali nelle piante, formanti più vitali, più animiche nell'animale, formanti vitali animiche e spirituali, ci metto qui spirituali, allora le forme le abbiamo in comune, l'uomo ha tutti e quattro, 1, 2, 3 e l'uomo ha tutti e quattro, adesso stiamo cercando una parola tutti insieme, cerchiamo una parola per esprimere lo specifico dell'umano che gli animali non c'hanno. Lasciamo poi perdere le piante, eccetera. Allora, forze formanti, i minerali, forze vitali eteriche, la pianta, il vivente, forze animiche, astrali, del vissuto, l'animale. Il pensiero. Ma il pensiero, io vi dicevo, il pensiero è a tutti i livelli, pensiero formante, pensiero come dire, trasformante, pensiero vissuto, eccetera. Metto tra parentesi pensiero e ci metto la libertà creatrice, la capacità di creare qualcosa di nuovo. E questa la chiamiamo la libertà. L'animale non è capace, l'animale è soggiogato, un leone si comporta secondo l'istinto della natura del leone. Non mi dite che, ah ma questo leone però è individualizzato perché quello che mangia questo leone è diverso da quello che mangia quell'altro, le piante, gli alberi a cui passa accanto questo leone, no. Nel mondo dell'animale l'istinto è uguale, proprio ugualissimo in tutti i leoni, in tutte le zebre, in tutte le gazzelle di questo mondo. Invece l'individuale, quindi l'umano, lo specifico dell'umano è ciò che è individuale, libero, creatore, che fa sorgere qualcosa di nuovo. Tant'è vero che stiamo creandoci dei pensieri, tutti nostri, questo non lo fa l'animale, non lo fa la pianta, non lo fa. Allora, non lo fa la pietra. Allora, diciamo, l'affermazione fondamentale dice: per quanto ti riguarda, per quanto mi riguarda, tutti i fattori di salute e di malattia nel mio corpo fisico dipendono da quattro fattori fondamentali, di cui la scienza normale, diciamo la scienza materialistica, conosce soltanto ciò che è esterno. Dipende in tutto e per tutto la compagine del tuo corpo, le vicissitudini del tuo corpo, i fattori di malattia e di salute del tuo corpo dipendono in tutto e per tutto dalle forze formanti, dipendono in tutto e per tutto. Siamo così concentrati che non ci lasciamo... Da quando abbiamo un nuovo governo, via, tutto funziona bene. Si è saputo perfino in Germania che l'Italia ha un nuovo governo, è una cosa mica da poco. Come siamo fortunati. Allora, tutto, le vicissitudini del tuo corpo dipendono in tutto e per tutto dalle forze vitali, e adesso vi spiegherò i sette tipi di forze vitali. Il tuo corpo dipende in tutto e per tutto dalla compagine della tua anima, del tuo corpo astrale, E il tuo corpo dipende in tutto e per tutto dall'evoluzione del tuo spirito. Quindi una scienza dello spirito, se mi permettete di chiamarla così, capovolge in fondo l'assunto fondamentale anche della medicina e dice, l'affermazione fondamentale è questa, nel corpo ci sono soltanto effetti, le cause sono tutte invisibili. Nel vitale, nell'anima e nello spirito. Ma come? Io ho avuto un incidente, andavo in macchina, bello bello, conversavo, uno che mi veniva incontro fa un... mi dà una botta, io adesso sono malato, sono 2 mesi all'ospedale e tu mi vieni a dire che le cause sono interne, sono nell'anima, sono nello spirito. Ma come questo, quel pinco pallino lì che gli romperei il muso, è stata la causa, è la fisica, no? No, no, no. Se tu pensi che la causa sia ciò che è avvenuto nel mondo fisico, sgarri in assoluto. La causa è ciò che tu, nel tuo spirito, nell'evoluzione della tua anima, forse, non vi spaventate quelli che mi sentono la prima volta, io le butto lì le cose. Forse nella vita precedente tu hai avuto con quel tipo lì che tu non conosci neanche, che ha fatto quella sberla lì, hai avuto un karma, scrivo bello grosso, karma. Voi due forse vi siete picchiati come si deve e tu tra la tua ultima morte e la nuova nascita, ti sei tirato i conti e hai detto, come la metto io con quel, io sono A e B, hanno avuto un karma un po' difficile insieme, no? E A si chiede, come faccio io, come continuerò il mio, diciamo, la mia relazione con B? L'ultima volta l'ho bistrattato, allora le forze che imbastiscono questo incidente, non è il caso, quindi la causa di questa malattia, di questo finimondo nel corpo fisico, non è né la realtà dell'incidente esterno, la causa, ma è quello che siamo stati l'uno per l'altro, io magari l'ho bistrattato e adesso ci sono delle forze che attirano questi due esseri e in quel momento dell'incidente rimbastiscono, riprendono il loro rapporto per continuare a svolgerlo più positivamente possibile. In altre parole, così come noi in fatto di malattia e di salute escludiamo il caso, così anche nel karma si esclude il caso, non c'è nulla che viene a caso, perché a caso significa senza ragione. Ora io vi chiedo, in un mondo nel quale il più grande pensatore ha pensato tutto così logicamente, è possibile che ci sia la minima cosa che avviene non a ragion veduta? Tutto avviene a ragion veduta, tutto avviene secondo la logica, o la logica del pensiero, o la logica dell'amore, o la logica del vitale. La logica dello spirito si chiama pensiero, la logica dell'anima si chiama l'amore, la logica dell'eterico si chiama la vita e la logica del fisico materiale si chiama le forme. le forme fisse, perché se non avessimo forme fisse, se tutto fosse continuamente in cambiamento, non potremmo noi vivere, come dire, la vita sulla terra nel mondo minerale, sarebbe tutto in cambiamento, dovremmo accelerare. Quindi il mondo è sceso al livello delle forme fisse per concedere allo spirito pensatore umano, che non è così veloce come lo spirito pensatore del Logos, piano piano, a forza di percezioni, di diventare sempre più bravo nel pensare. Cos'è una percezione? La percezione è il Logos al rallentatore. La rosa percepibile, se lui mi desse la pensata rosa come puro pensiero, io non ci capirei nulla, sarebbe una cosa così, così veloce, così spirituale. Dice, no, tu povero uomo, devi imparare l'evoluzione del pensiero a partire da zero.